Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 78. Puntata nella quale potrai ascoltare una chiacchierata che ho fatto qualche settimana fa con due colleghe che hanno un podcast veramente bello e interessante, dove parlano sì di temi psicologici ma da un punto di vista diverso dal solito, ossia quello della crescita sociale. Il podcast si chiama Spicologhe e loro sono Gloria Maccarrone e Bianca Tomasi. Abbiamo parlato insieme del tema della crescita sociale e di come si vada ad integrare, come si differenzi da una parte, ma si vada ad integrare dall'altra, con quello molto più conosciuto della crescita personale. Poi abbiamo parlato anche di come il loro podcast voglia portare questo punto di vista tra le persone per farle crescere, appunto, come persone, e anche di molto molto altro. Quindi, bando alle ciance, sentiamo quello che Gloria e Bianca hanno da dirci in prima persona. Eccoci di nuovo, un'altra intervista registrata nel 2022, dopo un sacco di tempo che non registro interviste, quindi devo un attimo riprenderci la mano, ma andrà alla grande, ne sono sicura, anche perché ho come ospiti due psicologhe, anzi io direi due spicologhe, Gloria Maccarrone e Bianca Tomasi. Ciao Gloria e Bianca e benvenute a Psicologi nella Rete.
Grazie.
Allora, due colleghe che hanno un bellissimo podcast, un bellissimo progetto che si chiama appunto Spicologhe. Non so se avete notato già io l'introduzione così un po', e ne parleremo tanto, anche perché questo è il principale tema di questa puntata. In realtà però voglio un po' presentarvi con chi stiamo parlando, quindi Gloria Maccarrone, psicologa, psicoterapeuta in formazione, che si occupa di, lavora nell'ambito della neuropsicologia, quindi si occupa di stimolazione cognitiva per persone con deterioramento cognitivo e supporto ai loro caregiver, è divulgatrice nell'ambito della neuropsicologia e della psicologia sociale ed è anche podcaster, come vi ho detto. Bianca Tomasi, psicologa clinica, psicoterapeuta in formazione per adolescenti e adulti e, ora cito testualmente dal loro sito internet del podcast, occupa il suo tempo libero nel podcasting, sacrificando felicemente il tempo ai fornelli. Quindi la cuoca del gruppo è Bianca.
Io mi limito a guardare MasterChef senza capirci nulla, così.
Ottimo, questo ottimo.
È il mio contributo al mondo della cucina.
Ottimo. Vabbè, ma il podcasting mi sembra un ottimo sostituto, no?
Infatti.
Bene, ora dopo aver detto, insomma, due parole, avervi dato due etichette io, come dico sempre, raccontatemi invece chi sono Gloria e Bianca, un po' al di là delle etichette che posso avervi dato io.
Allora, quando partecipiamo alle interviste io e Bianca non sappiamo mai chi deve parlare per prima, quindi...
Dovremmo inventare tipo dei segnali, non lo so, darci dei
esatto.
codici.
Esatto, o andate in ordine alfabetico, oppure, non lo so, in ordine di età, ma lì...
Brava, non ci avevamo pensato. Va bene, ok, allora comincio in ordine alfabetico di cognome, come si fa a scuola.
Giusto.
Allora, mi hai fatto in realtà un'ottima presentazione, hai detto proprio tutto. Sono una psicologa, da poco ho iniziato la scuola di psicoterapia, quindi ho iniziato questo nuovo percorso, però diciamo che per ora il mio cuore è sempre stato degli anziani e dei loro familiari, quindi sì, mi occupo sia proprio degli anziani con deterioramento cognitivo in studio, con stimolazione cognitiva, anche valutazione neuropsicologica e poi mi occupo anche dei loro familiari con dei percorsi di supporto psicologico, ma anche con dei corsi di formazione per, insomma, cercare di passare le strategie della gestione della demenza.
Ottimo.
E podcaster, ovviamente.
E Gloria, un po' invece, se dovessi parlare un po' di Gloria al di là del lavoro, della tua passione per il podcasting, chi è Gloria?
Difficile dirlo così davanti al microfono.
Davanti a tutti, così che ci ascoltano.
Esatto, davanti a tutti che ci ascoltano. Allora, io sono di origini siciliane, cosa che penso di non riuscire a nascondere troppo bene, e sono catanese di origine, ma ho fatto insomma un po' di giretti, sono formata a Padova, e dove io e Bianca siamo conosciute, perché io e Bianca eravamo coinquiline. Abbiamo vissuto
hai che... capito, sì, che spoilerone!
È nato tutto lì.
È nato tutto lì, è nato tutto lì, e abbiamo, insomma, dalle nostre chiacchierate notturne sul divano abbiamo deciso di dargli una forma, e poi a un certo punto è diventato un podcast, e niente, ora vivo in pianta stabile a Torino, sperando di non dovermi spostare ulteriormente, ma non credo, ormai sono qui in pianta stabile, e basta.
Bello, bello. Bianca invece cosa ci racconta? Cosa ci racconti di te, Bianca?
Ma allora, anch'io concordo abbastanza con Gloria che fai delle ottime presentazioni, anzi forse dovremmo imparare da te. La prossima volta che dobbiamo presentarci ti chiamiamo, si vede che sei competente in questo, quindi diciamo che è abbastanza esaustiva. Al di fuori del mio lavoro, beh, io vivo a Milano, nonostante varie avance di Gloria per farmi trasferire a Torino, chissà.
No, ma ci riuscirò, su questo voglio sottolineare che sono una persona testarda e determinata.
Ah, ma anch'io, ecco. A questo punto vorrei che questa storia si concludesse con un lieto fine, perché due coinquiline così che fanno questo bellissimo progetto, che si vede che si sente anche che siete così unite, insomma, dovete tornare a stare insieme.
Dai, per la felicità dei nostri
ascoltatori, compagni. Sapete che grande scoop, scusa Bianca se ti ho interrotto.
No, figurati. E quindi niente, appunto, io sono a Milano, in questo periodo devo dire che il lavoro occupa gran parte della mia vita, quindi, come dire, predichiamo bene e razzoliamo male io e Gloria, perché effettivamente in questo periodo siamo molto molto prese dall'ambito lavorativo, anche con piacere, devo dire. E anche con un po' di stanchezza, dall'altra parte. E poi, cos'altro dire? Che non sono una cuoca, già si è capito. Probabilmente chi ascolta il podcast già sa che ho un gatto abbastanza onnipresente, quindi ogni tanto spunta
durante le puntate.
Dice la sua, esatto. Ci tiene a dire la sua opinione. E basta, eccoci qua.
Bello, bello, poi si vede, si sente, ripeto che anche dal vostro podcast si sente che siete molto unite, questa cosa fa sempre piacere anche per chi vi ascolta, perché insomma è bello, no, sentire anche due pareri, due punti di vista, due voci, ma che in realtà sono molto allineate, molto, come dire, si sente che siete amiche, quindi questo è molto molto bello. E raccontatemi un po' invece, entrando un pochino più nei retroscena del progetto, come nasce Spicologhe, un po' Gloria forse l'ha accennato, ma raccontatemi un po' la storia di questa nascita, di questo bimbo digitale, di questo podcast.
Ma sì, probabilmente molte idee appunto erano già nate a Padova quando vivevamo insieme, quindi abbiamo allungato le nostre chiacchiere, gli abbiamo dato una forma più condivisibile. L'idea del podcast in realtà è nata abbastanza in simultanea, no? Un po' come le grandi scoperte scientifiche, quando ci sono due scienziati che scoprono in due parti diverse del mondo la stessa cosa. Ecco, io e Gloria non abbiamo scoperto assolutamente nulla, però semplicemente ci stuzzicava un po' l'idea di utilizzare questo strumento. All'inizio erano delle idee molto... senza molta forma, insomma, pensavo di usarlo magari con un intervento in un ambito scolastico, piuttosto che, insomma, non aveva una forma ben chiara, però entrambe stuzzicava, ecco, questo mondo del podcasting, anche perché ascoltavamo diversi podcast e quindi alla fine ci siamo trovate e abbiamo detto, vabbè, proviamoci, vediamo cosa salta fuori.
Bello. E il nome? Il nome?
Il nome in realtà è stata colpa mia, nel senso che quando è nata l'idea del podcast, si è preso un po' forma, Bianca era già abilitata, io invece stavo studiando per l'esame di Stato, per abilitarmi come psicologa, ed ero sclerata, ero completamente fuori di testa, e niente, e mi divertivo nella mia tempo, imbarazzante dire questa cosa, però è la verità, nella mia testa mi divertivo a invertire le sillabe delle parole, ok? Come fanno anche un po'. Questa è la dura realtà.
Grande.
come fanno anche un po' a Milano. Bianca in realtà mi ha insegnato questa cosa, perché a Milano si usa. E quindi io nella mia testa, nei momenti di forte sclero, mi dicevo spicologia anziché psicologia. Mi faceva ridere, non so perché, faceva ridere solo me. E poi quando è nato il podcast ho capito che poteva essere un gioco di parole, perché speak è scritto come parlare, e contemporaneamente mi ricordava questo momento di sclero, che però è servito alla mia formazione, e quindi così è nato Spicologhe.
È vero.
È bellissimo.
E ci ha salvato da tantissimi nomi orribili. Avevamo un elenco di nomi agghiaccianti.
Fatene qualcuno per noi.
Mamma mia, che c'era.
Sai quando sei in fase creativa che dici, sì, buttiamo giù tutto.
Facciamo un brainstorming.
Esatto.
Cose allucinanti, sì, no.
I nomi veramente brutti, quindi alla fine ha vinto questo. Aveva pochi competitor, diciamo.
No, però è bellissimo, perché in effetti se ci voleste fare un domani una versione della nascita un pochino più altisonante, potreste sempre dire che è una via di mezzo tra speak, il discorso sulla psicologia, e poi per voi vi tenete questa storia bellissima al momento di sclero, fantastica, perché
forse per me anche oggi, ma
no assolutamente, invece qui a Psicologi nella Rete è giusto dirlo, perché le cose migliori, le idee migliori nascono così. Assolutamente sì, quindi è bene che i nostri colleghi lo sappiano. Ed è uno dei pochissimi podcast, in realtà, io poi su questo non ho trovato molto, che parla in realtà della psicologia, ma da un punto di vista diverso, nel senso che tantissimi podcast parlano di psicologia e crescita personale, e ce n'è veramente tanti. Il vostro podcast no, e lo dice dalla sigla già, cioè che a voi della crescita personale non ve ne frega una cippa lippa. Mi interessa parlare di crescita sociale, quindi parlatemi un po' di questo cambio di prospettiva, insomma, del perché, ecco, anche avete fatto questa scelta.
Prego, Gloria.
Prego.
Allora, parlare di crescita personale, secondo me, poteva essere più comodo da un certo punto di vista, perché siamo tutti persone molto, viviamo in una società molto egocentrica, e poi ognuno di noi, chiaramente a ognuno di noi piace sentire parlare di se stesso, e sicuramente la crescita personale è un argomento che vende molto. Quindi la nostra scelta è stata determinata un po' dal fatto che era un argomento che non ci rispecchiava, sinceramente non ci ha mai interessato, non è mai stato un argomento che ci stuzzicava, quindi avremmo insomma fatto un lavoro probabilmente scialbo, che non ci avrebbe appassionato. E dall'altro lato, essendo appunto un argomento, la crescita personale, che vende così tanto, dall'altro lato era un po' saturo come tema, no? Ci sono così tanti podcast che parlano di crescita personale che forse anche volendo noi non avremmo potuto aggiungere niente di particolarmente interessante. Quindi semplicemente abbiamo scelto di seguire un percorso che ci appassionasse di più, che ci rispecchiasse di più come persone ma anche come professioniste, e in realtà è venuto un po' da sé. Noi avevamo buttato dei temi, insomma, in questa famosa fase di brainstorming avevamo buttato giù un po' di temi, e ancora non avevamo trovato un filo rosso che potesse collegare tutte le puntate tra di loro e creare un podcast coerente, no? E poi ce ne siamo rese conto dopo un po', cioè arrivata alla, non mi ricordo, seconda, terza puntata scritta, ci siamo dette, caspita, parlano tutti di questo. E a quel punto l'idea del nostro podcast è diventata anche più chiara a noi, ed è nato così il podcast sulla crescita sociale.
Mm-hmm. Quindi diciamo che il vostro processo creativo è andato un po' all'inverso, cioè prima avete buttato giù i temi, avete scritto le puntate, poi vi siete accorte che il tema predominante era quello, e alla fine quindi avete deciso di diciamo dargli questa impronta un po' a tutto il progetto.
Sì. Sì, più che altro pian piano è apparso sempre più chiaro che appunto c'era, come diceva giustamente Gloria, questo filo rosso nell'impostazione proprio delle puntate, non tanto nei contenuti, che ovviamente sono simili a quelli della crescita individuale, perché sempre di psicologia si parla.
Certo.
No? Diciamo che l'ottica della crescita sociale è un'ottica meno individualista e che stimola un pochino di più la curiosità verso l'altro, qualunque cosa l'altro proponga, no? Quindi i punti, diciamo, che vorremmo stimolare noi, appunto, sono più legati all'inclusività, all'empatizzare con alcune situazioni magari molto diverse dalla propria, che poi, se vogliamo vedere, hanno anche un ritorno individuale, perché, come sanno bene gli psicologi in formazione, spesso studiando gli altri, studiando la psicologia degli altri, poi si riconosce tantissimo di se stessi, no? Quindi il classico studente universitario di psicologia che dice: ma questo ce l'ho, cercando di farlo in maniera un po' più ampia, un pochino più elaborata, è un po' il nostro intento.
E mi hai anticipato, anzi in realtà hai un po' risposto, però proviamo magari a sviscerare un po' meglio la risposta sulla mia prossima domanda, cioè sul parlare proprio della differenza tra crescita personale e crescita sociale. Quindi facciamo finta che voi aveste davanti degli alieni proprio che non sanno assolutamente di cosa stiamo parlando. Se doveste un po' raccontargli che cos'è la crescita sociale rispetto alla crescita personale, la differenza, in che cosa consiste uno e in che cosa consiste l'altro, cosa gli direste?
Ma probabilmente... Come?
Dico, che domandone!
Che domandone, è vero, perché poi sono veramente grandi temi che racchiudono dentro di sé tanti altri piccoli temi, però secondo me la differenza poi centrale è il fatto che nella crescita personale c'è una grossa concentrazione verso se stessi, no? Quindi essere sempre la versione migliore di se stessi. Non mi pare, però questo è solo il mio punto di vista, non mi pare che in questo obiettivo di diventare sempre la versione migliore di se stessi ci sia anche l'altro, ecco. E mi sembra un tipo di percorso molto egocentrico, che, ripeto, può andare bene, non è che non vada bene. Poi quello che facciamo, per esempio, in terapia, in stanze di terapia, chiaramente si parla del paziente, però sono due piani diversi, no? Secondo me il piano della comunicazione potrebbe invece un po' più tendere all'ascolto dell'altro piuttosto che solo di se stessi. E poi, diciamo, quello che noi vorremmo fare con la crescita sociale, che entra in contrapposizione con i percorsi di crescita personale, è anche la valorizzazione diciamo, sia delle emozioni che dei fattori negativi della vita. Quindi nella crescita personale è come se il fine ultimo poi fosse la produttività, l'efficienza, gli obiettivi, tutte le cose da raggiungere, no? Questo sempre rivolto verso, secondo me, un'ottica un po' consumistica alla fine. Mentre nella crescita sociale, almeno per come la intendiamo noi, insomma, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è capire meglio gli altri, capire meglio se stessi e viversi con serenità tutti gli aspetti della vita, senza l'ossessione per l'efficienza, l'essere sempre migliori, l'essere sempre più produttivi, eccetera, eccetera.
No, assolutamente. Mi viene anche da dire che forse più che in contrapposizione dovrebbero essere integrati questi due aspetti, nel senso che come esseri umani è la prima cosa che ci insegnano, ma lo sappiamo perché è una cosa che viviamo, siamo animali sociali, quindi comunque viviamo in una comunità, viviamo in mezzo alle persone, ci rapportiamo con gli altri, ci relazioniamo con gli altri e quindi viviamo in una società e in una socialità che ci, come dire, predispone alla relazione con l'altro. Considerare un aspetto senza necessariamente considerare l'altro è come, secondo me, troncarsi di un arto o comunque troncarsi di un aspetto necessario alla vita. Non so come la vedete voi, ma forse più che in contrapposizione le vedrei in integrazione.
Ci trovi d'accordo, almeno a me sicuramente mi trovi d'accordo.
Sì, io vedrei più, appunto, la crescita sociale più come un'attitudine, ecco, a vedere alcuni temi psicologici o problemi personali, nel senso che, come dicevamo prima, non sono diversi dai problemi trattati dalla crescita individuale, perché l'ansia, da dove la vuoi guardare, è sempre ansia, sia che si stia vedendo da un punto di vista di crescita sociale, sia che si stia vedendo nel tuo micromondo, no? Diverso però è, appunto, vedersi come parte di un sistema, perché il sistema diventa anche una risorsa da utilizzare, perché ti rendi conto che ti rapporti agli altri anche in base alla tua ansia, in questo esempio, no? Per cui, non lo so, è un continuo rimandare al fatto che non possiamo prescindere da questo aspetto sociale e nemmeno gli altri possono, no? Per cui essere più sensibile ai bisogni degli altri può in qualche modo tornarci utile per conoscere noi stessi, per entrare in relazione in maniera più efficace con gli altri, per far star meglio gli altri. Per cui questo è un po' il punto, cioè è una diversa attitudine, non sono effettivamente dei percorsi in contrasto, come dicevi tu. Poi appunto, come accennavamo anche in un mini speak del nostro podcast, effettivamente l'aspetto sociale è il superpotere degli esseri umani, cioè la specie umana ha questo di superpotere, non ne ha altri. Non sopravviviamo al freddo, non siamo terribili cacciatori nella natura, non abbiamo nessun superpotere se non la capacità di specializzarci e di organizzarci in gruppi. Per cui forse è un po' un tema poco ascoltato adesso, poco visto, no? E con un riscontro pratico difficilissimo, perché poi renderlo efficace sia nel nostro piccolo che nelle pratiche pubbliche è un lavoro immenso, però noi lanciamo questo semino, ecco.
E allora una domanda mi sorge spontanea, una domanda forse un po' provocatoria, che è: perché la crescita sociale vende sempre meno della crescita personale?
Perché non fa leva sul nostro bisogno di sentir parlare sempre di noi stessi, come l'oroscopo, no? L'oroscopo vende bene anche perché ci piace che la gente parli di noi, rivederci in quella cosa specifica, sentir parlare delle nostre caratteristiche, della nostra personalità, sentirci speciali, sentirci unici. Quindi il fatto che proprio tu sei messo al centro del dialogo e della narrazione, secondo me vende. È importante anche che sia così, non va assolutamente male, cioè ci si può passare attraverso questo per arrivare anche ad altro, no? Però sì, forse è un po' meno accattivante entrare in un'ottica in cui io ti ascolto parlare, ma non di me, ma di come posso capire meglio gli altri, relazionarmi meglio con gli altri, ascoltare i bisogni degli altri e così via. Insomma, penso sia quello, non fa leva su questo bisogno dell'essere umano.
E poi forse per la forma che hanno soprattutto alcuni contenuti divulgativi che fanno leva sulla crescita individuale, danno quantomeno un'impressione di una cosa più immediata. Le famose pillole, no? Cioè viene paragonata a una pillola perché io ascolto il contenuto, ho una soluzione al mio problema, la applico. Poi dipende da com'è il contenuto, dipende da come la applico, dipende da cosa ne faccio, dipende dalle speranze salvifiche che ho verso il contenuto stesso. Però quantomeno a un livello naif c'è un po' questa aspettativa, no?
Sì, ho il controllo di me perché io so che facendo quella cosa lì che mi stai dicendo riesco, e quindi non mi interessa del resto. In realtà, se inserisci l'essere umano, la persona, in un sistema che ha giustamente le sue variabili, non funziona propriamente così, perché ci sono tantissime variabili in gioco. E quindi, secondo me, riprendendo un po' il tuo discorso, Bianca, un buon divulgatore, un buon psicologo, un buon divulgatore deve tenere conto questo quando fa i contenuti. Cioè non possiamo... Cioè possiamo dare delle indicazioni, possiamo dare, come dire, anche degli spunti di riflessione, ma non possiamo dare mai i trucchetti per o i cinque passi per, perché non funziona così. E questo diventa pericolosissimo, assolutamente.
D'accordissimo, sì.
Assolutamente. E allora... vi chiedo anche questa cosa qua, domande difficili, poi basta con le domande difficili, giuro.
No, ma ci fa piacere, ci stimoli.
Bene, bene. Come cambia il ruolo dello psicologo all'interno, no, di un lavoro mirato più alla crescita sociale piuttosto che alla crescita personale? Non cambia? Cambia il tipo di lavoro? Cambia la modalità? Come cambia secondo voi il ruolo dello psicologo all'interno di un percorso di questo genere?
Nella parte clinica intendi? Nel nostro lavoro clinico?
Sì, nel nostro lavoro clinico, ma anche sociale, nel senso che ricordiamo che lo psicologo non è solo psicologo clinico, quindi posso mm-hmm. lavorare anche nel sociale, magari attraverso progetti, come del resto lavorare con la singola persona o con gruppi di persone. Però cambia ruolo dello psicologo in quest'ottica di crescita sociale piuttosto che crescita personale? È un tipo di lavoro differente secondo voi o no?
Ma allora, è una domanda effettivamente complessa, Gloria, ti lascio la parola.
Grazie, ciao ora,
Io vado. No, perché mi è venuto in mente un esempio, perché io lavoro anche a scuola come consulente scolastica con ragazzi autistici e secondo me l'idea che io ho di crescita sociale passa anche attraverso il non lavorare solo col ragazzo, a cercare a tutti i costi di adattare un ragazzo che ha un diverso funzionamento cognitivo rispetto a quello neurotipico, no? Adattarlo a tutti i costi, farlo fittare per forza all'interno di una società, ma piuttosto agire sì anche su di lui, ma anche nel contesto classe, per esempio, quindi attraverso percorsi di sensibilizzazione, con dei giochi da fare insieme sul tema della non solo per forza sul tema dell'autismo, anche sul tema della diversità, quindi anche sensibilizzare questi ragazzi che sono anche belli plastici, no? Sono giovani, sono pronti a ricevere nuove informazioni e a farle proprie, abituarli anche alla diversità e all'accoglienza dell'altro, anche se è diverso con le sue peculiarità e con le sue caratteristiche, e cercare di accoglierlo e di adattarci anche noi, in questo caso la classe, a lui, ai suoi bisogni, alle sue modalità comunicative, al suo modo di pensare, eccetera, eccetera. Quindi non pensare solo di sistemare quello che è rotto, ma anche provare a lavorare sul contesto che ci sta attorno per renderlo invece più adatto all'accoglienza.
Mi sembra un esempio meraviglioso. E mi è venuto in mente subito, non so se ce l'avete presente, i giochini per i bambini, quelli che con le formine che poi ci devi incastrare il cubettino o comunque la formina in forma diversa, appunto.
Pensavo anche alla stessa cosa.
vedi, è arrivata. Sono un po' spicologa anch'io. A parte gli scherzi, scusate, queste citazioni un po' brutte. No, però è inutile che, se vogliamo far entrare un quadrato all'interno di una formina di un cerchio, non c'entrerà mai, perché sei un quadrato. Cerchiamo piuttosto di vedere dove si trova la formina del quadrato e andiamo a vedere come sistemarla. Poi se giri male la formina del quadrato e non ci entra, è normale che devi girare quella formina per farla entrare nella sua forma, ma per quanto la giri quella formina all'interno di un buco tondo non la potrai mai far entrare, a meno che non rompi la formina e la fai diventare un quadrato, ma allora rompi il giochino, oppure cerchi la formina giusta. Ecco, mi veniva in mente una cosa del genere.
Esatto.
Bello.
Sentendo parlare Gloria, a me è venuto in mente una persona che qua a Milano, che io stimo molto, di cui Gloria sa già perché gli ho fatto una testa tanta, che è Ennio Ripamonti, che è un mio professore ancora alla triennale, e lui fa questa cosa in grande, che secondo me è molto, questa cosa di cui stiamo parlando la applica appunto alla città, all'urbanistica, ed è una cosa molto pregevole, secondo me molto difficile da fare, soprattutto in Italia, per tutta una serie di caratteristiche che già sappiamo. Però lui fa proprio questo, perché fa delle riqualifiche territoriali partendo dalle necessità di chi ci vive, facendo delle assemblee, dei lavori, dei workshop con le persone che vivono lì, facendole lavorare per far ristrutturare il quartiere, quindi dandogli una retribuzione. Adesso sto semplificando molto, però il senso è proprio questo, di non cercare di fare fittare la tua bellissima idea di riqualifica del territorio a una realtà già precostruita, ma vedere qual è il contesto sociale, vedere quali sono le loro risorse, vedere quali sono le loro idee e co-costruire un ambiente che sia vestito su di loro, che riescano mm-hmm. ad utilizzare, no?
Assolutamente. Tra l'altro, ancora più pregevole questa cosa, perché ricordiamo, io lo ripeto spessissimo qui, che non esistono solo gli psicologi clinici o gli psicoterapeuti che lavorano con i singoli pazienti in studio a fare analisi o a fare terapia di un certo tipo. Esistono tantissimi ambiti nel quale possiamo lavorare e nel quale possiamo far valere la nostra professionalità in tantissime ottiche differenti. E quindi, come dire, sfruttiamo questa possibilità anche per, come dire, far valere la nostra professionalità in questo senso. E ce n'è tanto bisogno in molti ambiti, tra cui ad esempio quello dell'urbanistica, che uno magari non gli verrebbe proprio in mente, però è un ottimo esempio per far capire anche questa differenza, questo cambio di prospettiva, più che altro mi verrebbe da dire. E le persone come hanno preso un po' questo podcast e questo, come dire, questo cambio anche vostro di prospettiva rispetto al parlare di psicologia? Come hanno reagito le persone?
Ma allora, noi abbiamo selezionato molto attentamente il nostro target, nel senso che la nostra comunicazione da questo punto di vista è stata sempre molto coerente, abbiamo sempre affrontato temi per quanto diversi, tipo, non so, autismo e felicità, due temi completamente diversi, però che si portano dietro un messaggio comune, no? Quindi secondo me chi ascolta il nostro podcast, se resta, è perché condivide le nostre idee. E insomma tendenzialmente è ben disposto ad ascoltare un punto di vista forse diverso rispetto a quello a cui sono abituati, quindi secondo me hanno reagito abbastanza bene. Ci siamo create piano piano una piccola community che risponde abbastanza bene ai nostri stimoli e che ce ne dà ovviamente a sua volta, quindi sì, dai, ha risposto bene, piano piano, tutto piano piano. Beh, perché certo, noi abbiamo altri 36 lavori più o meno, non facciamo solo questo, purtroppo non possiamo dedicare tutto il nostro tempo a questo progetto, quindi ci muoviamo a rilento, però si sta costruendo un bel clima, secondo me.
Poi io vedo nei messaggi che ci arrivano, insomma, che c'è una cosa che succede abbastanza spesso è che ci scrivano con sollievo, cioè quando trattiamo di una cosa la normalizziamo, tra virgolette, nel senso che diciamo chiaramente che questa cosa può succedere, che non c'è niente di male se ti arrabbi, se sei triste, se insomma, a seconda di quello che si sta parlando, a volte arrivano appunto dei messaggi proprio di sollievo che dicono: ah, ok, quindi posso, quindi si può, quindi è vera questa cosa qui, non la penso solo io. Mm-hmm. Questo è una cosa che succede abbastanza di frequente, ecco.
Mi è piaciuta tantissimo, tutte le puntate ho ascoltato, mi è piaciuta tantissimo la puntata che avete fatto sul narcisismo. Perché in effetti dà veramente un'ottica completa sul tema rispetto invece ai tantissimi post e contenuti molto, come dire, mi verrebbe da dire settoriali, ma non sono settoriali, anche un po' tendenziosi, che si trovano in giro su questo tema. Perché purtroppo psicologi, magari non particolarmente preparati, e non solo psicologi, parlano di questo tema in modo un po' tendenzioso, come voi avete detto anche nella vostra puntata. E quindi ho trovato molto 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 bella quella puntata, anche quella sull'autismo, anche le altre, però quella sul narcisismo mi è piaciuta tanto. Non ho ancora, devo dirvi la verità, non ho avuto ancora il coraggio di mettermi a guardare Bojack.
È dura. Bisogna prendere un po' di coraggio con voi, sì. Lo capisco.
Io ho dovuto iniziarlo due volte, devo essere sincera. La prima volta non avevo superato il terzo episodio, poi me ne sono innamorata, le ho viste tutte.
Però lo farò perché veramente mi ha interessato tantissimo e anche, come dicevate voi, no, il fatto di normalizzare alcune cose, non tanto per giustificarle, quanto proprio per il fatto che non è... Cioè, come dire, non è tutto buono, tutto cattivo, ci sono delle motivazioni per cui succedono determinate cose, per cui non si sente in un determinato modo, e quindi se vogliamo aiutare le persone bisogna capire perché succede, no? Sì. E quindi è questo un po' il nostro lavoro, piuttosto che non mi piace tanto quando succede che in certi contenuti tendenziosi, continuo a ripetere questa parola, ma è così, si punta il dito contro una parte a discapito dell'altra, no? Un po' per...
Si fanno mille danni con questa cosa, perché si stigmatizza una categoria di pazienti da un lato, quindi li si fa passare sempre per cattivi, vabbè. E dall'altro lato non stai neanche veramente aiutando la persona, perché gli stai solo dando un pat pat sulla spalla. Comunque fare qualsiasi amico, cioè diciamocelo molto chiaramente, qualsiasi tuo amico ti può dire ma il tuo ex si è comportato proprio male, ti ha fatto proprio soffrire. Sì, questo lo so anch'io. Non è, noi psicologi non dobbiamo dare il pat pat sulla spalla e dire tranquillo, da ora in poi andrà tutto bene ora che ti sei lasciato questa persona alle spalle. Noi dobbiamo dare un aiuto concreto, e anche facendo emergere i lati più oscuri di ognuno di noi, le nostre modalità relazionali inconsapevoli, insomma, questo è il nostro lavoro, non dire poverino.
Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. E così, rispetto invece ai feedback di cui parlavamo prima, qual è la cosa più bella e la cosa più brutta che vi hanno detto sul podcast o sul progetto? Il feedback più bello e il feedback più anche critico, ma in senso brutto, in senso negativo, che vi hanno dato? Ve lo ricordate?
Ci sto pensando.
No, io un po' ce l'ho in mente. Il feedback più negativo viene da un collega di cui non farò il nome.
No, qua non vogliamo, però è per capire l'entità, no? Che anche, no, è anche normalizzare anche in questo senso, nel senso che ci sta a ricevere anche cose critiche negative, succede a tutti, quindi...
Sì, no, ma infatti, ma tra l'altro in questo caso specifico avevo chiesto, devo dire veramente, le persone che ci seguono sono molto carine, anche perché, insomma, appunto, non è che siamo un milione di follower, quindi sai, c'è di tutto nel mezzo, siamo noi, e sono persone molto carine. Questa persona specifica gli avevo chiesto esplicitamente un commento sincero e me l'ha dato, e mi ha un po' detto quello che un po' temo del mio podcast, cioè che è difficile, mi ha detto è un po' difficile da seguire, devo metterci troppa attenzione per ascoltarlo. E insomma, questa è un po' la mia paura. Dall'altro lato è anche quello che vogliamo, perché non è sicuramente un po', per quanto il tono è leggero, insomma, cerchiamo di rispettare anche in questo caso quello che siamo noi, quindi dare un tono quanto più possibile leggero, frizzante al podcast, però è vero che non è il podcast che ascolti mentre fai tutt'altro, ecco, devi metterci un filo di concentrazione. Mentre il feedback più bello, più che feedback, che ne abbiamo ricevuti tanti, devo dire, però quando ci è capitato più di una volta di colleghi podcaster che magari hanno iniziato a registrare podcast dopo di noi e che ci chiedono un feedback dicendo tengo particolarmente al vostro feedback, e questa cosa è bella, è bello.
È bella, sì, è bello, è bello. Bianca invece? Dal tuo punto di vista?
Ma no, io mi associo abbastanza a quello che dice Gloria, anche perché in realtà la psicologa nella rete tra noi due è sicuramente lei, perché tiene le fila di tutti i nostri contatti col mondo, essendo io inabile ai social, per cui spesso a me le informazioni arrivano filtrate da Gloria, imboccate da Gloria, perché purtroppo ho bisogno di questa assistenza in più io.
Allora, vi integrate molto bene per questo anche, no?
Bianca si occupa sempre di montaggio. Io non ho montato neanche una puntata.
Vedi?
Cioè, proprio zero, mentre io mi occupo più della parte social. Infatti ogni tanto, raramente, capita che nei direct di Instagram trovo conversazioni che io non ricordo di aver avviato, e ho momenti in cui penso di impazzire. Poi è Bianca che una volta l'anno risponde a un messaggio.
Solo per confondere le altre.
Piaciuto, ok.
Che mi mette in confusione. Dico, ma quando ho scritto questo messaggio, no? E Bianca che quel giorno si è svegliata così.
Grande. No, però è bellissima questa cosa, e tra l'altro la sottolineo anche per chi ci sta ascoltando, può essere un buon modo. Ovviamente dovete trovare la persona con cui lavorare, con cui vi trovate bene, con cui vi integrate bene, lo dico sempre a livello di valori, a livello relazionale, tutto. Ma può essere un buon modo per riuscire a portare avanti un progetto in cui si integrano competenze diverse, in cui quindi ci si può in qualche modo completare a vicenda, no? Se io sono brava a fare questo, però di quell'altro proprio non mi interessa, e viceversa, ci si completa e si porta comunque avanti un progetto ben fatto e ben strutturato e ben organizzato. Quindi se avete paura di farlo da soli, potete farlo in compagnia, nella compagnia giusta, ma potete farlo in compagnia. Ecco.
Sì, sì, diciamo che questa è la nostra applicazione più immediata della crescita sociale, cioè io lo so fare, no, lo sa fare Gloria, va bene.
Sì, ma è un po' come la vita di coppia, no? Cioè, sì. Quando si convive, cioè per esempio a me mi scoccia da morire buttare la spazzatura e non lo faccio mai, non lo faccio mai. Dall'altra parte il mio compagno scoccia stendere i panni e allora lo faccio io, cioè sì,
certo.
Ci si contenta un po', sì.
Certo, non è sempre facile, immagino. Quindi a questo punto, altra domanda che mi sorge spontanea, che difficoltà avete trovato a portare avanti Spicologhe e come le avete risolte? Visto che le difficoltà, ci si completa, si riesce a portare avanti un progetto in modo forse più funzionale, ma forse le difficoltà si raddoppiano essendo in due, no? Che difficoltà avete incontrato?
Ma allora, difficoltà tra di noi, devo dire, non ce ne sono state. Probabilmente perché siamo proprio una coppia rodata, ci conosciamo da tanto tempo, cioè quando abbiamo deciso di iniziare a lavorare assieme, sapevo già cosa aspettarmi da Bianca, quali erano i suoi pregi, quali erano i suoi difetti e viceversa. Bianca sa benissimo quali sono le mie difficoltà, in cosa posso cadere, quali possono essere, diciamo, i miei difetti, no? All'interno del lavoro e quindi secondo me ce li siamo gestiti molto bene perché in primo luogo siamo amiche e siamo state coinquiline e ragazzi, essere coinquiline, cioè veramente quando una convivenza del genere funziona vuol dire che insieme si funziona bene. Secondo me la difficoltà è stata che noi abbiamo aspettato di avere tutte le puntate prima di pubblicare la prima, quindi le abbiamo scritte tutte, tranne i mini speak perché erano insomma un po' più a braccio, però le puntate lunghe le abbiamo scritte tutte e non è facile portare avanti un progetto da cui non stai ricevendo nessun tipo di feedback perché ancora non esiste solo nella tua mente e nel frattempo continuare a lavorare, a fare le tue cose, cioè a portare avanti la tua vita e dedicare così tante energie, così tanto tempo a un progetto che va, non va, chi lo sa, e quindi forse quello è stata la difficoltà, diciamo tenere duro. Non so per Bianca, forse per lei.
Sì, sì, sono d'accordo e forse anche, soprattutto nelle fasi iniziali, proprio tenere duro e quel lavoro di ritaglio che abbiamo detto all'inizio, no? Per cui si parte da un'idea vaga, si mettono giù degli ambiti, si inizia a vedere un filo rosso, è una parte creativa del lavoro, bellissima, ma che a un certo punto deve finire, a un certo punto deve prendere una forma e quella deve seguire un pochino, no? E non è così facile all'inizio perché gli ambiti della psicologia sono infiniti, i temi sono infiniti, li puoi approfondire in maniera infinita. Lo strumento del podcast si presta a tantissimi esperimenti, no? Quindi di registrare live insieme, non insieme, solo io, solo lei, con interviste, con insomma. Per cui anche, come dire, selezionare, filtrare il lavoro e poi con quello che rimane lavorare non facile. Ogni tanto ci accorgevamo che avevamo per le mani 3000 cose e anche con la seconda stagione devo dire che secondo me stiamo come dire, sì, stiamo arrivando agli stessi errori della prima.
Quindi ci sarà una seconda stagione, mi state dicendo, così tra le righe?
Sì, bene. Sì, abbiamo preso questa decisione.
Brave. Io l'aspetto allora con ansia. A quando?
Ah no, vabbè. Non si può dire.
Neanche sotto banco.
Va bene, ok.
Allora, parliamo un po' del livello organizzativo, no? Mi avete un po' messo la pulce nell'orecchio su questa cosa e sono molto curiosa perché ho parlato con tanti ospiti di come organizzarsi per fare contenuti e fare podcast da soli, ma in due, che vivono in due città diverse, non ne ho mai parlato. Quindi raccontatemi un po' proprio a livello organizzativo come vi siete mosse, proprio anche a livello di investimento di tempo, energie, quando, come, dove, perché.
Ma forse il Covid ci ha aiutato, possiamo dirlo, che ci sono anche pochi risvolti positivi di questa situazione di pandemia, vediamoli. E quindi soprattutto in una fase iniziale un pochino ha aiutato effettivamente a essere in un momento di maggiore contenimento, avere più tempo libero, non lo so, però un ritmo diverso, ecco, questo sicuramente. E devo dire che ci siamo abituati anche abbastanza in fretta a usare gli strumenti a nostra disposizione. Alcune cose ci abbiamo messo di più, e qua parlo proprio di cose pratiche, come capire come registrare in maniera efficace, che sembrano cose stupide, però servono un po' di tentativi per capire che devi mettere le cuffiette, perché sennò l'altro si sente la voce, come mettere
il microfono. Si sente il ritorno dell'audio.
E tutte queste cose qua, essendo due assolute incompetenti, quando abbiamo iniziato ad approcciarci a questa avventura, abbiamo dovuto scoprire insieme tante cose, però, come dire, sempre con un buon ritmo, un buon risultato. Non...
Cosa avete usato per registrare insieme, quando eravate insieme?
Allora, praticamente noi usiamo, com'è che si chiama il programma? Audacity? Ognuno a casa propria, con il proprio programma Audacity, registra la propria traccia. Cioè, lo facciamo ovviamente al telefono, ok? Quindi noi ci sentiamo telefonicamente e quindi registriamo in contemporanea, però in due posti diversi. Poi Bianca fa tutta una serie di magie di montaggio.
Di editing, fantastico, perché...
Quattro esatto. Magie so fare. Però,
esatto. Però funzionano bene, Bianca, esatto. Quindi...
Esatto, esatto. Quindi io le mando la mia traccia, lei fa questa bellissima magia, le fonde e poi diventano un'unica traccia. Sì, ci organizziamo così. Una sola volta abbiamo registrato tutte e due nello stesso posto ed è stato ancora più difficile, sinceramente, perché non c'eravamo abituate. Quindi ci
sì, è un modo di registrare assolutamente diverso. E invece a livello di progettazione della puntata, so che c'è una delle due, forse era Gloria, quella che si approfondiva gli argomenti, leggeva, non si fermava più.
No, ma infatti quello che volevo dire prima è proprio questo, che cioè a livello relazionale tra di noi, altro che difficoltà, invece ci siamo compensate bene, perché Bianca sa che io ho qualche piccola difficoltà, no? A mettere dei confini alle cose che faccio, e quindi spesso mi ha dato un po' di, no? Di quella cosa di dire, mo basta.
Adesso... 53 articoli bastano.
Mamma mia!
Esigenti. E quindi sì, forse io mi sono occupata un po' di più della ricerca bibliografica, ma neanche tanto, nel senso che forse mi sono più occupata di scovarli gli articoli, però ce li siamo divisi sempre equamente. Cioè noi lavoriamo così, facciamo delle grandi telefonate dove parliamo un po' della nostra vita, ci riaggiorniamo un po' del podcast. Quando siamo soddisfatte degli argomenti, dei temi che abbiamo tirato fuori, prendiamo il materiale bibliografico e poi ci diamo una o due settimane per studiarlo, ce lo dividiamo proprio. Poi ci confrontiamo per passarci le idee, quello che ho letto io, quello che ha letto lei, cosa secondo noi ne viene fuori, e poi partiamo con la scrittura e noi scriviamo contemporaneamente insieme, cioè anche lì parte la chiamata in viva voce con un documento Drive condiviso in cui quello che scrivo io lo vede lei e quello che scrive lei lo vedo io, e scriviamo proprio a quattro mani.
Sembriamo completamente pazzi a sentirci raccontare.
Sembriamo pazzi, è vero, però è...
E a un certo punto ti fondi in questo mostro a due teste.
Però una per voi funziona molto bene, come diceva.
Cerca, l'altra traduce, l'altra aggiunge una cosa, quindi...
Come diceva Gloria, per voi secondo me funziona molto bene perché avete convissuto tanto tempo, quindi sapete i ritmi l'una dell'altra, conoscete anche la modalità di comunicazione l'una dell'altra e vi riuscite a integrare molto bene. Quindi per voi sicuramente è il modo di procedere migliore, nel senso che forse perdete meno tempo che non a fare io il mio, tu il tuo, e poi cerchiamo di metterlo insieme.
Ma non sai quante volte io volevo esprimere un concetto che non sapevo spiegare, allora dicevo, Bianca, allora tipo che questa persona, no, non è così come la vediamo, allora lei non so come mi legge nel pensiero e mentre io ancora parlo lei già digita su Drive la frase che è nella mia testa però messa fuori bene.
Quindi, una chiarificazione.
Sì, ci completiamo e ci conosciamo.
La frase di solito è: io voglio dire questo, ma non così. Il ma non così è la
non così. Standard. E allora lì deve partire la traduzione.
Ma non così. Esatto.
Bello. E invece quindi della parte più tecnica, diciamo, quindi editing, pubblicazione proprio tecnica, se ne è occupata Bianca.
Sì, quel piccolo che c'è da fare, perché poi appunto nel nostro progetto non facciamo grandi magie tecniche, semplicemente puliamo l'audio, tagliamo se ci sono alcune cose che vanno tagliate, sincronizziamo le tracce, teniamo qualche intervento del gatto, ma non tutti, insomma.
Perché sono simpatici, no, giusto? Sì,
teniamo, ma altre volte no.
Quando dice la sua e la dice coerente al discorso,
dice,
allora...
Non ho una buona opinione.
E invece Gloria è la nostra anche social media manager, quindi gestisce il profilo Instagram.
Sei attenta a usare questa parola, però sì.
Tra di noi lo possiamo usare un po' così, dai, non ci sono marketer che ci picchiano, ci frustano, quindi
esatto,
possiamo usare...
Sì.
Possiamo usarla un po' così. Bene, dai. E quindi, a questo punto, mi avete detto, seconda stagione in arrivo... Non si sa bene quando, ma arriverà, quindi teneteci informate, aggiornate, e nuove prospettive, nuovi progetti a parte questa news?
Forse legati proprio alla seconda stagione, nel senso che senza dire nulla, perché ancora non ce l'abbiamo in testa nemmeno noi, però stiamo vedendo insomma che forma potrebbe prendere, no? Come potrebbe essere... migliorata, quindi come potremmo fare le interviste, se è il caso di introdurre altre aree, diciamo, dei progetti. Non ce l'abbiamo davvero chiara neanche noi, ad essere sincere, è tutto un work in progress, però ci sono delle idee in pentola appunto su come ampliare questa seconda stagione. Poi, come sempre, vediamo cosa viene fuori.
Sì, più che altro sul podcast, e poi ho grandi progetti futuri per far venire Bianca a vivere a Torino. Questo è il mio grande progetto di vita.
Assolutamente, ma noi questo lo aspettiamo tipo caramba che sorpresa, quando è pubblicatelo come notizia, che io la divulgo in giro. Sì. Finalmente Bianca è andata a vivere a Torino, yeah!
Sai quei titoli da giornale di
esatto.
Z, le due amiche riunite.
Esatto, assolutamente. Ragazze, siamo verso la fine, vi devo fare ancora un'ultima domanda prima di salutarvi, è stata una bellissima chiacchierata, ma ci sono dei tempi tecnici, lo sappiamo, quindi cerchiamo di rispettarli per quanto possibile, anch'io sono un po' prolissa, però cerchiamo comunque di arrivare a una conclusione.
Quello del podcast.
Esatto. Consiglio finale, cosa faccio io alla fine della mia puntata? Chiedo ai miei ospiti di immaginarsi un nostro collega, una nostra collega che vi ha ascoltato il vostro progetto, le nostre chiacchiere, e ha deciso che anche lui vuole iniziare a comunicarsi online con il suo progetto, ma ancora qualche titubanza. Allora, Bianca e Gloria, dovrete dargli un consiglio, facciamo un consiglio per uno, così non vi dovete... So che siete un mostro a due teste, come avete detto, ma facciamo un consiglio per uno, così viene più semplice. Dato dal cuore, per aiutare questo collega o questa collega a iniziare il suo progetto digitale, cosa gli direste?
Ma io direi una cosa banalissima che dicono tutti, ma semplicemente fallo, non nel senso di buttati proprio a pesce nel mondo fuori, ma io devo dire mi sono trovata bene con la nostra modalità, quindi intanto fare, non per forza pubblicare subito, riascoltati, vedi come funziona anche solo il tono della tua voce, la fluidità della narrazione, parlando di podcast, però insomma questo è declinabile a qualsiasi tipo di progetto. Intanto fai, compra sto cavolo di microfono. Questa è la prima cosa che abbiamo fatto noi, ancora prima di capire cosa dovevamo fare, intanto piccolo investimento economico, così eravamo bloccate, no? Ormai
l'abbiamo preso, dobbiamo provarci.
Esatto, quindi inizia a fare delle cose e poi sicuramente pian piano il progetto si andrà raffinando, poi sono sicura che tra 4-5 anni io e Bianca riascolteremo la nostra prima puntata, un po' ci vergogneremo probabilmente, perché magari la vedremo un po' grezza, poco raffinata, eccetera, però l'importante è iniziare e poi il resto viene da sé.
Anch'io sono d'accordo abbastanza con questa cosa di intanto mettersi in movimento, anche perché poi le cose non dico, no, non dico che vengono da sole, però più metti in moto la macchina, più le cose succedono. Vedere invece il progetto, qualunque sia, da un punto di vista statico è sovverchiante, è enorme, difficilissimo, è... sta là. Quindi iniziare a mettersi in movimento sicuramente è una cosa importante. Poi anche io darei il mio consiglio banale, che è fai una cosa che ti piace, perché soprattutto in una fase iniziale magari c'è tanto sforzo senza un feedback immediato, qualunque sia il feedback, può essere una retribuzione economica, può essere gli ascolti nel nostro caso, può essere vedere la puntata fatta finita, cioè poter ascoltare la propria puntata al di là di averla già scritta, di averla... per cui se è una cosa che ti piace, se è una cosa che ti appassiona, è bello darci energia. Se è una cosa che si fa molto controvoglia o che dopo tutto non ti rappresenta, non è il tuo strumento, diventa difficile, per cui segui quello che ti piace.
Fantastici consigli, anche perché comunque sono un po' le basi, no? Io sono d'accordo con entrambi, e sia quello di scegliere comunque qualcosa che ci appassiona, anche perché ci passeremo tanto tempo sopra, nel senso che se vuoi farlo diventare un progetto anche non necessariamente retribuito, ma un progetto che ti rappresenti, e un po' di tempo ce lo devi passare sopra, quindi, e devi essere costante. E l'altro è il cominciare a fare, nel senso che finché non fai non ti rendi conto dei feedback, di come viene. Si impara dai nostri errori anche, no? Si impara da quello che succede e anche dai nostri errori, quindi assolutamente d'accordo. Ragazze spicologhe, vi ringrazio, siete state veramente carine e la chiacchierata è stata bellissima, quindi
grazie di averci invitate.
È stato veramente un piacere, ma prima di lasciarci voglio dare qualche riferimento vostro e del progetto, perché chi ci ha ascoltato vada un po' a spulciare un po' quello che fate e ascoltare sicuramente il podcast. Allora, innanzitutto il podcast Spicologhe si può trovare su tutte le piattaforme di ascolto podcast, quindi ricordo sempre Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, insomma le solite che diciamo sempre. Spicologhe ha anche un sito che è www.spicologhe-podcast.it e un account Instagram dove, nonostante sia finita la stagione, Bianca e Gloria stanno continuando a postare contenuti molto interessanti, che è appunto www.instagram.com/spicologhe. Lì trovate un sacco di contenuti, andate a vedere cosa pubblicano. E poi, se invece volete capire un po' meglio chi sono Gloria e Bianca, le due teste dietro a questo podcast, trovate Gloria sul suo sito www.gloriamaccarronepsicologa.com, il suo account Instagram che è gloria_maccarrone_neuropsicolay, comunque vi metto tutti i riferimenti in descrizione così potete cliccare direttamente e arrivarci, e trovate Bianca su LinkedIn come ovviamente Bianca Tomasi. Quindi ragazze, un abbraccio, grazie di tutto e ci sentiamo prestissimo. Rimaniamo in contatto su Psicologi nella Rete e su Spicologhe anche.
Grazie a te. Buona.
Ciao.
Ciao.
Diciamocelo, sono veramente pochi i podcast di psicologia che parlano di aspetti come la crescita sociale. Infatti, secondo me, ma in realtà puoi vederlo tranquillamente sfogliando un po' i podcast che ci sono sulle piattaforme di ascolto, la crescita personale vende decisamente di più. In una società infatti dove la performance e l'essere sempre sul pezzo la fanno da padrone, imparare come diventare la versione migliore di te è utile. Però quello che dimentichiamo a volte è che non siamo un'isola in realtà, come diceva qualcuno di molto più importante di me. Siamo persone che vivono con altre persone, persone che con loro, quindi con altre persone, interagiscono e si relazionano. Viviamo, volenti o nolenti, in un'interdipendenza sociale che ci vede tutti uniti. Mai come ora mi verrebbe da dirti il detto: siamo tutti sulla stessa barca. E allora comprendere che forse anche l'altro ha una storia da raccontarmi, che forse anche l'altro può aiutarmi a diventare la versione migliore di me, se solo lo ascoltassi, non è solo utile, ma è anche necessario. Penso sia anche questa responsabilità dello psicologo, raccontare ed educare con la propria comunicazione, anche se il messaggio non è troppo affascinante. Noi possiamo provare a farlo diventare più interessante, magari ci vorrà più tempo, ma sicuramente ne guadagneremo in futuro. Con una popolazione più educata, la psicologia è quindi più sensibile e attenta nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'altro. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre ci tengo a ringraziare i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, quelli che mi stanno aiutando con il loro apporto e supporto, anche economico, che tutto questo vada avanti. Sto parlando di Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone, Giovanni Avornia e Alessandra Badalamenti. E se anche tu vuoi aiutarmi a migliorare tutto il progetto, il podcast, e a aiutare altri colleghi come te a diventare ancora più consapevoli della propria comunicazione digitale, sappi che puoi farlo entrando a far parte dei finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon. Vai su www.patreon.com/SimonaMoliterno e scegli di sostenere il progetto con un finanziamento di soli 3 euro al mese. A breve, al quinto finanziatore, quindi spero che potrai essere tu, ricordo che aprirò nuovi livelli di finanziamento con molti benefit, molti reward che saranno veramente interessanti per chi vuole diventare protagonista del progetto di Psicologi nella Rete. Quindi grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.